Vangelo ci presenta il primo dei segni che Gesù ha fatto a Cana di Galilea. Ed è particolarmente prezioso, perché dice Giovanni il motivo per cui Gesù compie questo segno. E il motivo è che i suoi discepoli credettero in lui. Evidentemente Giovanni vuole dirci: state attenti, state attenti, per cui c'è dentro un cammino che è possibile che possiate fare anche voi, perché anche voi, come i discepoli, possiate credere in Gesù. E allora quel Giovanni che ci viene a dire state attenti, beh, ci interessa un pochettino, perché anche noi vogliamo entrare in quel cammino per essere veri discepoli, autentici discepoli di Gesù. E allora ci chiediamo: qual è questo cammino che l'Evangelista vuole metterci dinanzi? Il punto di partenza del Vangelo è il fatto che durante una festa di nozze viene a mancare il vino. Di per sé il vino non è indispensabile per la vita, o no? Vedo che stanno bevendo l'acqua, vuol dire che l'indispensabile per la vita è l'acqua, o no? La gula secca ne è. Ha cantato la gula secca. Ma il vino è indispensabile per la festa. Non si può fare festa senza il vino. E quando nella festa di nozze il vino viene a mancare, il rischio è grosso, il rischio che si debba interrompere la festa. Ed è su questo che si innesta l'intervento di Gesù, che consiste fondamentalmente nel trasformare acqua, che è in sapore, che è in colore, che è in odore, che soddisfa le esigenze della vita ma non produce la gioia della festa, a trasformare quest'acqua in vino che ha il suo sapore, che ha il suo colore, che ha il suo profumo e quindi capace di allietare e di rendere bella la vita. E allora adesso il discorso lo precisiamo, Nella grande e bella festa che è la vita, capitano i momenti in cui la gioia si esaurisce, in cui ci rimane solo la disponibilità dell'acqua, preziosa abbiamo detto, ma che non riesce a dar gusto. La vita ha perso il suo gusto. Non possiede più la sua ricchezza di gioia. E allora non vale più la pena. E allora si fa fatica a vivere. Ma ci deve per forza essere un qualche vantaggio, un qualche cosa che motivi la fatica del vivere. Ci deve essere. Giorno dopo giorno, con quell'uomo lì che è diventato un brontolone, giorno dopo giorno con quella donna lì che non riesce mai a star ferma neanche un minuto e che gli scappa via sempre la pazienza. Con quei figli che soltanto sanno fare disordine. Con quei vecchi che sono sempre ammalati e bisogna portarli avanti e indietro da un medico a un altro, da un ospedale all'altro. Con quei vicini lì che creano solo zizzania, uno stress continuo. E la gioia si esaurisce, si perde il gusto per le cose. In questa situazione il Signore è in grado di prendere l'acqua, quella realtà povera di cui è fatta la nostra esistenza, esistenza di uomini, ed è capace di prendere quella roba lì, quell'acqua lì, e trasformarla in gioia, in vino migliore. E questo chiaramente è il messaggio, questo. Il Signore accende di nuovo la gioia. Il Signore insaporisce di nuovo il gusto. Però la cosa interessante è che questo messaggio di fondo è legato alla mediazione di Maria. C'è Maria in quella festa di nozze e fa due interventi, uno nei confronti di suo figlio e uno nei confronti dei servi. Nei confronti di suo figlio l'intervento è semplicissimo, dice a Gesù: non hanno vino. È solo una constatazione. Maria con i suoi occhi ha visto la situazione di bisogno. C'è una festa di nozze e c'è un bisogno dentro questa festa di nozze, e questo bisogno lo presenta a Gesù. Ed è una presentazione, sottolineatelo, delicatissima. Poche parole. Non cerca i colpevoli. Non richiama le colpe commesse. Non biasima sulle conseguenze. Avete capito, né? Maria non chiede niente di esplicito. Semplicemente pone davanti a Gesù la condizione degli uomini e nella fattispecie degli sposi. Ma se Gesù sa del bisogno che c'è nell'uomo, perché ci deve stare dentro anche la mediazione di Maria che dice non hanno vino? Ci deve stare. Perché è vero che Gesù risponde alle necessità e alle attese dell'uomo in modo creativo e non dipendente da noi. Ma la salvezza deve essere accolta con un cuore disponibile. E la presentazione di Maria esprime la disponibilità dell'uomo all'intervento che viene da Dio. E la risposta di Gesù è in quella sorprendente frase: donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora. Che vuole dire? Sì, Gesù interverrà, ma non perché è pressato dal bisogno dell'uomo, dalla presentazione che Maria gli fa della condizione degli sposi. Se Gesù interviene, lo fa solo in obbedienza al disegno di Dio, allora alla volontà del Padre. È il Padre che decide i tempi e i modi dell'azione di Gesù, non sono gli uomini e nemmeno il bisogno degli uomini. Il secondo intervento è quello che Maria fa nei confronti dei servi, ed anche questo è semplicissimo: qualsiasi cosa vi dica, fatela. Semplicissimo, ma è quello che cambia tutto, perché i servi obbediscono a Gesù, riempiono le sei anfore di pietra, poi attingono e portano in tavola, e sono gesti immotivati, sono gesti sciocchi. Che bisogno c'è di vino quando occorre? Occorre che quell'acqua sia trasformata. E loro fanno dei gesti che in partenza non hanno una motivazione precisa, non ce l'hanno. Non sono compiuti con chiarezza, sono compiuti però sulla fiducia, in obbedienza a Gesù per le parole che Maria ha detto. Ebbene, capite che questo è esattamente il posto di Maria nella nostra vita. È Maria che lo dice: qualsiasi cosa vi dica, fatela. Nella vita si passano dei momenti in cui viene a mancare la gioia, non si ha più il gusto nel fare le cose, e già questa situazione è difficile, e in più Gesù può anche venirci a dire delle cose che sono strane. Fidatevi, è vero. Gesù può dirci delle cose strane, come: ogni volta che avete fatto queste cose ad uno solo dei miei fratelli più piccoli, lo avete fatto a me. Oppure del tipo: beati i miti, perché erediteranno la terra. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutto il resto vi sarà dato in più. Amate i vostri nemici, pregate per i vostri persecutori. Non accumulatevi tesori sulla terra, accumulatevi invece tesori in cielo. Perdonate e vi sarà perdonato. Sono cose strane. Sono cose strane dinanzi al nostro modo di percepire, al nostro modo di sentire. Ebbene, fidatevi. Qualsiasi cosa vi dica, fatela. E se abbiamo il coraggio di fare quello che il Signore ci dice, alla fine sarà esattamente l'esperienza che ci porterà a credere in Gesù. Con la nostra povertà, ma con la nostra obbedienza, il Signore può compiere i disegni di Dio, che sono sempre, sempre disegni di gioia, di salvezza. Se mettiamo in pratica il Vangelo, alla fine noi troviamo la gioia, ed è l'idea che vorrei che noi portassimo a casa da questo incontro, perché oltretutto è l'idea che ci suggerisce Sant'Antonio Abate. Ha 20 anni, 20 anni, l'età dei sogni, l'età delle speranze, delle gioie. E a 20 anni si trova solo. Gli muoiono i genitori e deve amministrare un ricco patrimonio terriero, e ha una sorella più piccola a cui deve pensare. E i sogni? sogni diventano preoccupazioni, le speranze diventano problemi, le gioie diventano responsabilità. Ne ha di pensieri per la testa, e ne arrivano, guarda caso, altri. Un giorno sente delle strane parole di Gesù: se vuoi essere perfetto, va, vendi tutto quello che possedi, dallo ai poveri e avrai un tesoro in cielo, poi vieni e seguimi. Pensate che ereditava il buon nome di famiglia, un nome da portare avanti, perché con lui finiva tutto. Ebbene, vende tutto il patrimonio, trova un'adeguata sistemazione alla sorella, dona quanto gli è rimasto ai poveri e si ritira in solitudine, dove conduce una vita di preghiera, di austerità e di lavoro, per procurarsi cibo e indumenti. E poi i demoni lo infastidiscono con i rimorsi, i rimorsi di aver regalato tutta la sua ricchezza. Poi lo inquietano per la preoccupazione della sorella rimasta sola. Poi lo disturbano con i desideri di fama, di comodità. Poi lo scoraggiano con la durezza di quella vita virtuosa ma piena di sacrifici. Poi lo indeboliscono sui rischi di perdita di salute e che il suo corpo, proprio per le privazioni, non avrebbe retto a lungo. Poi lo sfiniscono testandolo ogni giorno con delle visioni sensuali, ma pregando, digiunando, meditando sulla passione di Cristo e sulle sofferenze dell'inferno, Antonio respinge gli attacchi del demonio, perché vuole portare in sé quella parola del Signore che dice: il Signore è con me, è mio aiuto, sfiderò i miei nemici. Ha avuto il coraggio, ha avuto il coraggio di portare avanti quello che il Signore gli chiedeva, e ha messo in pratica il Vangelo ed ha trovato la gioia. Davvero c'è un cammino allora per arrivare a credere in Gesù. Il punto di partenza è l'esperienza di quella gioia inaridita, di quanto nella nostra vita si è inceppato qualche cosa. E per uscire da questa gioia inaridita dobbiamo ascoltare una parola, la parola di Maria, che viene a noi per dirci: qualche, qualsiasi cosa vi dica, fatela. Quindi continuiamo a prendere il Vangelo, continuiamo a impararlo, ad assimilarlo, a metterlo in pratica, e se riusciremo a fare questa esperienza la nostra fede è radicata bene, è radicata bene. Se uno si rende conto che mettendo in pratica una parola di Gesù nella sua vita, questa sua vita è diventata più bella e ha acquistato un gusto più grande, allora non c'è più il rischio, non c'è più il rischio che abbandoni la fede, non c'è più il rischio. Avrà ancora le sue ricadute, per carità. Cascherà 7 volte al giorno, perché così cascono anche i giusti, però non mollerà più la fede, perché ha visto che la parola del Signore, quando è presa sul serio, è capace di trasformare, di cambiare la vita. E allora in questo santuario ci rivolgiamo a Maria per chiederle che continui a svolgere questa mediazione nei nostri confronti, che continui a dirci tutti i giorni: qualsiasi cosa vi dica, fatela, e che ci aiuti a rinnovare la nostra fiducia nel Signore, che per noi vuole il bene.